Ave Maria, cari amici del sentiero mariano serafico, bentrovati in questo appuntamento. Vogliamo continuare ad approfondire Maria Santissima nella vita spirituale, il trattato di spiritualità mariana di Padre Stefano Maria Manelli. Vogliamo iniziare adesso un capitolo che riguarda la vita di unione con Maria nella sua forma ordinaria. Abbiamo tre gradi di vita di unione. E alla scuola di Garrigou-Lagrange abbiamo il primo grado o nei principianti, in cui la devozione alla Beata Vergine Maria consiste nel pregarla di tanto in tanto, onorarla come Madre di Dio, nel pregare bene l'Angelus, ad esempio, e nel ricorrere a lei per vincere le tentazioni. E così, ecco, compiendo bene i propri doveri da cristiani, si evita il peccato mortale e si agisce più per amore che per timore servile. Un secondo grado più alto consiste nell'avere per la Santa Vergine Maria sentimenti più perfetti di stima, di amore, di confidenza e di venerazione. Ad esempio, si prende l'abitudine di recitare ogni giorno la corona, il Santo Rosario, si meditano i misteri, ci si rende sempre più familiari con la vita del nostro divino modello, Gesù Cristo, e della sua Santissima Madre, Maria Santissima. Un terzo grado consiste nel darsi liberamente a Maria, consacrandosi a lei per essere attraverso di lei pienamente di Gesù Cristo nostro Signore. I servi fedeli le danno i loro beni esteriori, perché lei li preservi da ogni attaccamento alle cose terrene e li ispiri a farne un uso migliore, l'uso più santo. Gli donano il loro corpo, i loro sensi, perché li conservi in una purezza perfetta. E le consacrano l'anima, le facoltà, le loro virtù, i loro meriti, tutti i loro beni presenti e futuri. Se ora vogliamo sintetizzare, scrive il padre, i contenuti costitutivi della vita di unione con la Madonna, sembra abbastanza chiaro che i tre verbi, venerare, il primo grado, amare, il secondo grado, e imitare, il terzo grado, la Beata Vergine Maria, danno l'espressione concreta e completa della vita di unione con la Madonna, che impegna direttamente la nostra mente nel venerare, il nostro cuore nell'amare e la nostra volontà nell'imitare. E così per vivere un'unione e un'unione piena e costante con la Madonna, mettendo in azione tutta la nostra anima, con le nostre facoltà, per rinnegare il vecchio Adamo e far crescere in noi il nuovo Adamo che è Gesù Cristo, a cui conformarci come figli di Dio, come figli di Maria, realizzando in questo modo le parole di San Giovanni Battista: Gesù deve crescere e io invece devo diminuire. Ci fa riflettere il padre con molta attenzione e valutando distintamente il contenuto dell'impegno di una vita di unione con la Madonna secondo queste tre azioni espresse appunto nei verbi venerare, amare e imitare, che vogliamo oggi un po' approfondire assieme. Venerare la Madonna è un dovere che riguarda tutta la nostra persona, soprattutto la nostra mente, e la vuole impegnare la nostra mente anzitutto a riconoscere la grandezza della Beata Vergine Maria, è Madre di Dio, la Madonna è Madre nostra, e vuole sospingere la nostra mente quindi a ricordarsi di lei senza soste. Quindi vuole innalzare verso la Beata Vergine Maria il nostro culto di benedizione, di lode, non tanto come un dovere, quanto come una grazia speciale che dovrebbe farci esclamare come Santa Elisabetta. Santa Elisabetta disse: da dove viene a me l'onore di poter venerare la madre del mio Signore? Che devo che la madre del mio Signore venga a me? E allo stesso modo dovrei, parafrasando, anch'io dire: da dove mi è stata concessa questa grazia di poter venerare la grande madre del mio Signore, la madre di Dio, madre mia, Maria Santissima, l'Immacolata? E per imparare a venerare la Madonna, di fatto dovremmo tutti ricorrere anzitutto allo Spirito Santo Paraclito, impegnandoci, prostrandoci nella preghiera a Lui, perché la conoscenza del mistero della Madonna si approfondisse più con le ginocchia che con il cervello, come diceva San Massimiliano Kolbe. Aggiungendo inoltre che colui che ama conoscerà l'Immacolata più di un filosofo e di un teologo. Loro sono specialisti nel studiare queste cose, ma questa conoscenza è con l'amore, si supera. Dobbiamo poi andare alla scuola di Gesù stesso, la scuola di San Giuseppe, che hanno vissuto con la Beata Vergine Maria per circa 30 anni nell'umile paese di Nazareth, in una intimità così segreta, la vita nascosta nella casetta di Nazareth, un'intimità preziosa, così sublime e divina, che non può avere assolutamente riscontro fra alcuno, fra gli uomini, fra quelle sacre mura, quante insegnamenti, ammaestramenti abbiamo da apprendere e da imparare. In una nota a piè di pagina ci ricorda il padre che sulla venerazione a Maria Santissima possiamo anche utilizzare e vedere il capitolo di riferimento di esempi dei santi contenuto nel volumetto sulla devozione alla Madonna. E dice: questo è un test efficace di catechesi, di meditazione per conoscere e approfondire il ruolo vitale della presenza di Maria nel cammino della vita spirituale di ogni cristiano che voglia rendersi consapevole della chiamata alla perfezione, alla vita cristiana. Ognuno di noi è chiamato a questa perfezione attraverso la devozione alla Beata Vergine Maria. Oltre a San Giuseppe e a nostro Signore Gesù Cristo, dovremo poi andare alla scuola da tutti i santi. E questi sono modelli amabili, sono maestri luminosi della venerazione di Maria Santissima. I santi vissuti in ogni tempo, in ogni luogo, santi di ogni età, di ogni categoria, di ogni popolo, di ogni nazione. Questi santi che hanno costituito e costituiscono sull'intero pianeta Terra la realizzazione della grande profezia della Beata Vergine Maria contenuta nel Cantico del Magnificat. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Chi potrà mai calcolare infatti il numero degli atti di venerazione dei santi, gli atti di venerazione del popolo dei fedeli alla Divina Madre, lungo 2 millenni di storia della Chiesa sulla terra? A partire dal culto primario a Maria Santissima, che è il culto liturgico, insieme alle mille forme di venerazione comunitaria, personale, pubblica o privata. Si può riconoscere di fatto che la venerazione alla Madonna si presenta non solo come un dovere, ma anche e forse ancora più come un'esigenza, un bisogno da parte per ogni cristiano. Pensiamo ad esempio San Bernardo da Chiaravalle, che è stato definito il sublime cantore di Maria Santissima, il serafico padre San Francesco, del quale era difficile, dice il beato Tommaso da Celano, poter numerare gli atti giornalieri di venerazione della Madonna, continuava a venerarlo con un culto indicibile. Il grande San Luigi Leone Monforte, che scrive il Trattato a Vera Devozione, o Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che scrive le Glorie di Maria. Cosa pensare del beato Bartolo Longo, che innalzò il grande tempio del Rosario di Pompei, o San Massimiliano Kolb, che fondò due città dell'Immacolata in Polonia e in Giappone. Una Santa Maria Goretti, vergine martire, che amava portare la corona del rosario al polso, affrontando così il martirio per la difesa della sua verginità. O un San Domenico Savio, il giovanetto tutto innamorato della Madonna, discepolo di San Giovanni Bosco. Un San Pio da Pietralcina, con la sua passione instancabile per la recita di tante corone del Santo Rosario di giorno e di notte. O la venerabile Suor Lucia di Fatima, veggente, protagonista della devozione al cuore immacolato di Maria. Bene, questi pochi esempi possono già bastare a far comprendere come la venerazione alla Madonna sia importante e come essa sia stata ininterrottamente presente e operosa nella vita dei santi e nella vita della Chiesa attraverso i secoli. Pensiamo poi alla venerazione più umile, spicciola, ma continua e incalcolabile nella vita dei semplici fedeli, nella pietà domestica, delle buone famiglie cristiane, nella devozione di tanta parte del popolo di Dio. Quanti esempi edificanti di venerazione alla Madonna leggiamo nella vita di tanti santi che ci sembrano nascosti agli occhi degli uomini, ma che sono grandi e luminosi agli occhi di Dio, al cospetto di Dio. Pensiamo ai numerosi atti di venerazione dei santi Francesco e Giacinta, i pastorelli di Fatima. I loro esempi in realtà hanno un valore che si potrebbe definire emblematico della preziosità della venerazione alla Madonna. Da parte dei più piccoli, di quei bambini e ragazzi che si rivelano eccezionalmente capaci di aiutare anche gli adulti a rendersi conto del posto che occupa la venerazione a Maria, per camminare speditamente sulla strada della più alta perfezione della nostra vita cristiana. E vediamo come una delle formule di venerazione a Maria Santissima è l'invocazione, cioè la preghiera mariana, con un ricordo l'invocazione alla Madonna. Quindi invocare la Madonna diventa la primigenia formula della venerazione a Maria, come avviene soprattutto nella preghiera del Santo Rosario, oltre che nelle pie giaculatorie ripetute di frequente, in un esercizio di amore che diventa sempre più attivo e nello stesso tempo sempre più fecondo di aiuto spirituale a sostegno della nostra vita interiore, impegnandola di continuo alla crescita e al perfezionamento, con la maturazione di quelle sante virtù cristiane che costituiscono l'impianto più fondamentale e più concreto della santificazione. Quindi invocare la Madonna, pregarla, lodarla, chiamarla per nome con frequenza, arrivare ad avere molto spesso il nome di Maria nella memoria, sulle labbra, tutto questo deve far parte in concreto di quell'esercizio di amore che può intensificarsi al punto da risultare grandemente salutare. È davvero prezioso oltre ogni aspettativa nel quotidiano lavoro di perfezionamento della nostra vita cristiana. Pensiamo a un padre della Chiesa, San Germano da Costantinopoli, scrive il padre, che arriva ad affermare che come il respiro è segno di vita, così il nominare spesso il nome di Maria è indizio e causa di vita, di giocondità, di aiuto. Grande Sant'Antonio di Padova, che quando cita San Bernardo scrivendo che il nome di Maria è una gioia per il cuore, un favo di miele per la bocca, una delizia melodiosa per le orecchie. Il beato Ermanno si legge che quando era nella sua cella, spesso si prostrava sul pavimento e ripeteva senza stancarsi: Maria, Maria, Maria. Charles de Foucault affermava che ha ragione, che non si può veramente amare senza ricordare la persona amata e la Beata Vergine Maria. E il venerabile frate Ave Maria, un eremita cieco, che pregava incessantemente dal mattino alla sera ripetendo sempre l'Ave Maria. Compose anche un delizioso cantico: Ave Maria sempre, Ave Maria avanti, Ave Maria sempre più in alto, Ave Maria con sempre più pace, Ave Maria con sempre più grazia, Ave Maria con sempre più luce, di vivida fede, Ave Maria con sempre più giocondità di speranza, Ave Maria con sempre maggior ardore di carità, Ave Maria sino al cuore di Maria, Ave Maria sino al cuore di Gesù. Bene, scrive il padre che questo esercizio del ricordo e dell'invocazione frequente alla Madonna è molto utile perché aiuta a realizzare l'unione psicologica e morale con la Madonna, per cui l'intelletto, la memoria, si esercitano nel pensare più frequentemente a lei, si sforzano perciò a vederla in ogni cosa, fra le occupazioni, durante lo scorrere delle ore, soffermandosi più spesso di conseguenza in una preghiera diretta alla Madonna, con invocazioni, con ricordi, con rapide elevazioni, con suppliche della mente, che via via facilitano l'esercizio della presenza di lei, che via via sostengono la fedeltà più attenta della mente al raccoglimento più intimo, per poter vivere ininterrottamente l'unione con l'Immacolata, sia di giorno che di notte. Questa era, ad esempio, l'esperienza di San Giovanni Damasceno, il quale così poteva scrivere già a suo tempo, affermando espressamente che Maria ha imprigionato il suo spirito, la Madonna si è impossessata della sua lingua. Di giorno e di notte, dice San Giovanni Damasceno, l'ho presente. E che cosa dire ai nostri tempi di quella volontaria, amata, idea fissa che l'Immacolata di San Massimiliano Kolbe, che aveva la sua mente tutta intenta da folle dell'Immacolato. Vediamo adesso altre forme di venerazioni. Altri esempi molto belli di venerazione alla Madonna ci hanno lasciato i santi di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni ceto, di ogni categoria sociale. Se pensiamo ad esempio alle forme di culto delle immagini, delle medaglie della Madonna, delle processioni in onore alla Divina Madre, delle visite devote, dei pellegrinaggi ai santuari mariani, alle sue cappelle, ai suoi altari, come non ricordare il più saluto a quelle edicole mariane che si trovano disseminate qua e là, lungo le strade, negli incroci. Non meno comune inoltre l'esercizio della venerazione alla Madonna con la pratica magari giornaliera di onorare di fiori le sue immagini, di portare la corona del rosario in tasca, nella borsetta o al collo, di di avere qualche immagine della Madonna nel portafoglio, sul tavolo di lavoro. O ancora più importante, poi, avere un altarino della Madonna in casa per la preghiera della famiglia, riunita ai piedi della regina della famiglia, come si legge ad esempio nella famiglia di San Massimiliano, nelle famiglie dei coniugi dei servi di Dio, papà Settimio e mamma Licia, Settimio Manelli e Licia Gualandris. Possiamo dire, infine, di esercizi santi, come chiedere la benedizione alla Madonna al primo svegliarsi del mattino, di salutare la Madonna ogni volta che l'orologio suona le ore durante il giorno, di invocarla ogni volta prima dei pasti e prima del riposo, di ricorrere a lei prima di qualche azione più importante da fare, di affidarsi alla Madonna prima di ogni viaggio, di chiedere la benedizione alla Madonna anche al termine di ogni giornata, di confidare alla Madonna le proprie pene, i propri travagli, affidandosi a lei. Fare l'esame di coscienza alla sera per chiedere umilmente perdono delle proprie colpe alla Madonna, di essere purificati prima di addormentarsi, come faceva San Francesco d'Assisi e come leggiamo nella biografia di molti santi. In una piccola raccolta di ricordi agiografici sulla vita di Unione di Maria, è stato scritto che un tempo di solito era costume nelle famiglie cristiane che i figli la sera prima del riposo notturno andassero a baciare la mamma, così come la mamma passa a dare l'ultimo bacio ai suoi figli a chiusura della giornata. Bene, nella vita di molti santi leggiamo che anch'essi a sera, a chiusura della giornata, prima di addormentarsi, amavano esprimere il loro affetto alla mamma divina con un gesto particolare. Beh, San Massimiliano Kolbe ogni sera deponeva l'orologio e gli occhiali ai piedi della statua dell'Immacolata, affidando a lei tutto il suo tempo e tutto il suo spazio. Santa Benedetta Subirù raccomandava la sera, dice, quando andate a dormire, prendete la corona, addormentatevi recitandola. Farete come quei bambini che si addormentano chiamando mamma, mamma, mamma. L'angelica Santa Gemma Galgani ogni sera non si addormentava mai senza aver chiesto la benedizione alla Madonna. Sant'Angela da Foligno, San Stanislao Costa, al mattino e alla sera si rivolgevano alla Madonna e davano un fettuoso bacio e le chiedevano la benedizione. Una volta la serafica Angela da Foligno chiese la benedizione alla Madonna e sentì rispondersi la Madonna stessa: «Sii tu benedetta da me e dal mio figliolo». E potremmo riferire anche tanti altri gesti particolari di venerazioni praticati dai santi. Ma l'essenziale è che anche noi ci impegniamo a non far mancare mai in ogni giorno della nostra vita qualche atto personale di venerazione verso la celeste Mamma e Regina. Penso che dobbiamo proprio un po' impegnarci, prendere come abitudine, se ancora non l'abbiamo fatta, o di continuare a perseverare a farla, di prendere una devozione, qualcosa che ci stia tirando di queste cose che abbiamo sentito già ripetere dai santi o qualche altra, è proprio per onorare, venerare la Beata Vergine Maria ogni giorno della nostra vita. E siamo costanti. E la Madonna non farà mancare un premio particolare per questo omaggio. Vedi, c'è un principio che dice che i santi non si lasciano mai vincere in generosità. Quindi veramente sperimentiamo questo potere venerare continuamente la Beata Vergine Maria con qualche gesto quotidiano. Il secondo verbo che abbiamo detto, che il Padre ci ricorda, è amare la Madonna. Di primaria importanza nella vita di unione con la Madonna sono certamente i sentimenti e gli affetti del cuore, gli impulsi e le emozioni della sensibilità, tutte cose queste che debbono volgersi con amore alla Madonna, che devono essere affidate a lei perché le purifichi, le elevi, perché le nobiliti, perché le santifichi, perché le liberi da ogni passionalità, da ogni istintività, e le arricchisca della sua ammirabile e amabile delicatezza e tenerezza, affinandole, armonizzandole con i suoi stessi immacolati sentimenti, che sono quegli stessi sentimenti del suo divin figlio Gesù, raccomandati da San Paolo ai cristiani di Filippi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Emblematicamente, espressivo in questo donarsi e vivere unione d'amore con la Madonna, potrebbe essere considerato quel gesto del martire San Pietro Maria Chanel, il quale, da ragazzo feritosi alla mano, ebbe un'improvvisa ispirazione d'amore, per cui prese subito una penna, intinse il suo sangue e scrisse: «Amare Maria e farla amare». È una bellissima ispirazione, proprio quale amare fino a quello, fino all'amore più grande, che l'amore come ci ha amato Gesù. Quindi far battere il proprio cuore all'unisono con il cuore della Madonna, adoperarsi per attrarre molti altri cuori e fare unità d'amore con il cuore della Madonna, questa è la ricchezza della vita di unione con Maria, vissuta dai santi e in modo speciale dai santi più intimamente legati a lei. Dobbiamo considerare come l'amore è il cuore dell'unione. Non può non apparire evidente, scrive il padre, infatti, che l'amore costituisce il cuore della vera devozione mariana e ancora più della vita di unione con la Madonna. Parlare o anche solo pensare a una devozione mariana e ancor più a una vita di unione con la Madonna senza l'amore non avrebbe né senso alcuno e né ancora più nessuna consistenza. È stato infatti scritto che per la consistenza e la fecondità della vita di unione con la Madonna, insieme agli atti di venerazione, agli atti di lode, insieme agli sforzi nell'imitazione, dobbiamo soprattutto donare alla Madonna il nostro cuore d'amore, che è come il carro di fuoco su cui devono viaggiare la venerazione e l'imitazione. Infatti, è l'amore stesso del resto che comporta ed esige di natura sua l'unione fra coloro che si amano. Più è grande l'amore, più sarà grande l'esigenza dell'unione. Più acceso e fervido l'amore, più intensa e intima sarà l'unione fra due o più persone. Ciò avviene connaturalmente, proporzionatamente di solito nei rapporti fra i genitori, i figli, fra spose e spose, fra parenti e amici. L'amore è il motore acceso dell'unione fra coloro che si vogliono bene davvero e fin quando si vogliono bene davvero. Nella vita di unione con la Madonna, infatti, i santi vivono la vitalità, la fecondità costante dell'amore alla Madonna che li avvolge con un'atmosfera di grazia. Particolarmente per alcuni santi, inoltre, l'unione d'amore con la Madonna fa sperimentare al vivo, in modo speciale, la presenza stessa della Madonna in loro e attorno a loro. Così si legge, ad esempio, nella vita di San Giovanni Damasceno, nella vita di Santa Matilde, di San Giovanni Eudes, di Santa Margherita Maria Lacocque, di San Carlo d'Assese, di Santa Veronica Giuliani, di Sant'Alfonso dei Liguori, di Santa Bernadette Soubirous, di Santa Gemma Galgani, di San Massimiliano, del Beato Gabriele Maria Allegra, di San Pio da Pietralcina. Bene, questi sono soltanto pochissimi e svariati esemplari tra i più conosciuti, più vicini a noi, rispetto a un stuolo pressoché interminabile di santi e di sante di ogni popolo, nazione e di ogni tempo che sono stati presenti e operosi sul pianeta Terra, che hanno amato l'Immacolata. Quindi l'unione d'amore e atti d'amore. L'amore che unisce la Madonna poi non può non concretizzarsi in atti, in gesti, in opere. L'amore infecondo, quell'amore cioè che non si esprime in atti e gesti concreti di amore, si riduce ad essere soltanto una velleità di amore. Un amore evanescente, come parole dette invano. Bisogna amarsi non a parole, né con la lingua, ma con i fatti, dice nella prima lettera a San Giovanni Apostolo. Quindi il primo e più immancabile di questi atti d'amore nella vita di unione con la Madonna è sicuramente la preghiera, anzi la lunga preghiera alla Madonna. Il padre Giuseppe Scrivers dice che nella vita di unione a Maria bisogna arrivare a rimanere unito a Maria Santissima con una preghiera continua. Una preghiera continua. Ed è questa la grazia che dobbiamo chiedere e ottenere alla Madonna. Perché quando la Madonna ha fatto capire a un'anima come debba restare unita a lei, per mezzo di una preghiera continua, quest'anima possiede il pegno più sicuro della futura santità. Il figlio di Maria si sforzerà dunque di non omettere mai la recita del rosario, siano pure urgenti le sue occupazioni. Quindi devozioni, orazioni, coroncine, giaculatorie, rivolte alla Madonna, affiancate alle meditazioni, alle riflessioni, alle letture spirituali e alla contemplazione del mistero ineffabile di Maria Santissima, erano e sono costantemente presenti nella vita dei santi. Nella vita di coloro, cioè, che vogliono realmente amare la Madonna e realizzare una vita di unione con lei, una vita di unione fedele, fervida, senza sosta alcuna, dall'inizio al termine di ogni giornata. Pensiamo per questo alla preghiera mariana del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria, che per secoli, quando ancora non c'era la preghiera del Santo Rosario, tanti santi devoti hanno recitato e pregato. Così, tra i molti santi, come San Francesco, insieme a molte altre preghiere alla Madonna, non faceva mai passare giorno senza recita del piccolo ufficio della Beata Vergine Maria. All'avvento del Rosario, poi da San Domenico in poi, si è avuta la diffusione della preghiera alla Madonna a livello così esteso che potrebbe senz'altro dirsi un livello planetario, alimentato per di più nei secoli XIX e XX dalle due più celebri apparizioni della Madonna a Lourdes in Francia, a Fatima in Portogallo, nei quali la Madonna ha manifestato, mostrato e raccomandato la preghiera del Santo Rosario. Chi potrebbe infatti pensare al numero dei santi, dei devoti che hanno amato la Madonna con la recita costante del Santo Rosario? Pensiamo a due esemplari a noi più vicini, la serva di Dio, venerabile Suor Lucia di Fatima, San Pio da Pietralcina, che sono stati modelli giganti di amore alla preghiera incessante del Santo Rosario, di ferventi apostoli del Santo Rosario per tutto il secolo XX. Suor Lucia di Fatima, infatti, la principale veggente protagonista dell'evento Fatima, ammaestrata dalla Madonna sul valore della preghiera del Santo Rosario, ha consumato la sua lunga vita di religiosa con la recita del Rosario e ha potuto scrivere con fermezza: dal momento che la Madonna ha dato importanza al Santo Rosario, non c'è problema materiale, non c'è problema spirituale, non c'è problema nazionale o internazionale che non si possa risolvere. Pensare quanto è stata grande la potenza che la Madonna ha voluto dare a questa preghiera. San Pio da Pietralcina, il cappuccino stigmatizzato del Gargano, riempiva le sue giornate, le sue notti con la recita del Santo Rosario, con cui otteneva fiumane di grazie dalla Beata Vergine Maria per tante anime, le fiumane di anime che a lui accorrevano da ogni parte della terra. Uno dei suoi numerosi fenomeni mistici straordinari, del resto, fu certamente quello di poter recitare circa 100 rosari fra il giorno e la notte. E l'eredità da lui lasciata ai suoi figli spirituali fu precisamente questa: amate la Madonna e fatela amare, recitate sempre il Santo Rosario. E vediamo una varietà di atti d'amore. A parte l'offerta a Maria delle azioni, delle opere più importanti che lungo la storia della Chiesa i santi ci hanno fatto vedere di continuo, pensiamo ad esempio alle figure di Sant'Alfonso, di San Giovanni Bosco, del Beato Giacomo Alberione, di San Massimiliano, di San Pio, c'è il mondo incommensurabile di piccoli atti, di piccoli gesti, di piccole offerte d'amore che gli uomini devono imparare alla scuola dei santi per far convergere, poter offrire alla Madonna, coltivando così in continuità e intensità una feconda vita di unione con lei. In concreto, come è stato già scritto, chi vuole vivere davvero un'intensa vita di unione con Maria deve far entrare la Madonna in tutte le sue cose, deve far risplendere da lei ogni scelta da fare, deve affidarsi all'Immacolata per ogni compito, anche minimo, da svolgere. Quando San Luigi Gonzaga doveva andare a preparare il refettorio, diceva con fede e candore: andiamo a stendere le tovaglie alla tavola di Gesù e Maria. E San Luigi Gonzaga faceva entrare la Madonna anche in un servizio così semplice. Beh, certamente dobbiamo comprendere che tutto interessa a una mamma di tanto cuore. Nulla è indifferente al suo amore materno, che non conosce riserve e vuole trasfigurare, immacolatizzare, santificare tutti i nostri atti. Per questo i santi iniziavano dal primo mattino a offrire la loro prima giornata alla Madonna, tenendosi poi a lei vicini lungo tutto il giorno. Santo Curato d'Ars diceva deliziosamente che ogni mattina noi dovremmo fare come il bambino, il quale appena si sveglia dal suo lettino volge subito gli occhi attorno e cerca la mamma. Lunghi giorni poi i santi non potevano fare a meno di invocare la Madonna con frequenza. È un'esigenza dell'amore. Leggiamo ad esempio questi propositi del beato Contardo Ferrini, grande giurista, professore. Ogni giorno dopo la visita a Gesù, la visita a Maria Santissima, in cui spesso mi ricorderò nel giorno, ogni giorno mi ricorderò spesso di Gesù e Maria. Amerò la Santa Purità, raccomandandomi spesso Maria. Ancora i propositi prima di ogni conversazione mi raccomanderò con un'Ave Maria, così prima dei pasti. Ogni giorno dirò Rosario, a mezzodì d'Angelus, ogni ora potendo l'Ave Maria, la comunione spirituale. Che meraviglia! E non dimentichiamo che il Beato Contardo era un laico, un professore di università. E E chi non potrebbe loro imitarlo, almeno in qualcuno di questi propositi? È come una visita giornaliera, o ricordarsi tutti i giorni. Amare la purità e la purezza era come andare da Maria, come lei amava questa purezza. Amare prima di ogni conversazione, prima di un incontro, e recitare un'Ave Maria. Oppure così prima dei pasti, o prima di qualche azione importante. Tanti altri esempi potrebbero essere di Sant'Antonio Maria Claret, che viveva continuamente così assorbito alla Madonna che una volta invece di scrivere Madrid, con la data scrisse Maria. Una Santa Francesca Saverio Cabrini, che attraversò 19 volte l'oceano, costeggiò le sponde del Pacifico tra l'infuriare di spaventose tempeste, ben ogni volta iniziava e terminava i viaggi con la corona del rosario in mano. Un Papa San Pio X, eletto Papa, affidò il suo pontificato alla Madonna dedicando la prima lettera enciclica. Una Santa Bartolomea Capitanio scrisse i suoi propositi di santificazione e poi affidò il foglio alla Madonna pregandole: «Cara mamma, a voi consegno questa carta, siate voi quella che me la fa eseguire». Vogliamo fare un momento adesso di pausa, qualche minuto di pausa, per poi riprendere e continuare a vedere qualche altra espressione di amore, praticamente l'amore con i sacrifici. Qualche momento di pausa. Ave Maria, fra poco, a risentirci. Ave Maria. Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo momento nel considerare Maria Santissima nella vita spirituale, questo trattato di spiritualità mariana di Padre Stefano Maria Manelli. Abbiamo visto questa vita di unione, di questa sua forma ordinaria, abbiamo visto come questi atti d'amore che aiutano il cuore all'unione e vediamo anche questo paragrafo di questi amori e sacrifici. Scrive Padre Stefano Manelli che l'amore cresce, si rafforza e matura soprattutto nel sacrificio. L'amore alla Madonna, vissuto soltanto nel trasporto facile, piacevole, nell'emozione gustosa e consolante, è un amore poco rassicurante e non può diventare rassicurante se non passa attraverso le prove amare del sacrificio, nel rinnegamento di sé, nella rinuncia alle proprie voglie, ai propri gusti, alle proprie tendenze, alle proprie preferenze. Tanto più dunque la vita di unione con la Madonna si fa più matura e consistente, quanto più questa è passata al vaglio delle prove dolorosissime, dei sacrifici sofferti e offerti con generosità, come ci hanno insegnato tutti i santi, con la loro vita di immolazione, di sacrifici, sofferti e offerti sempre per amore di lei, dell'Immacolata, della piena di grazia. Il padre Newbert diceva: se ami Maria, vorrei anche soffrire per lei. Perché chi non ama più Maria, quando gli si chiede di soffrire per lei, vuol dire che non l'ha mai amata. Ha amato solo se stesso. Ha amato se stesso nelle consolazioni che da lei ha ricevuto. Quindi chiaramente scrive il padre che questo punto dell'amore e sacrificio è qualcosa di fondamentale per vedere se c'è un vero amore. Se non sei capace di fare qualche volontaria penitenza, se non sei anche capace di fare qualche rinunzia per amore della Madonna, bisogna ritenere per certo che si è lontani da una vita di unione con la Madonna. Eppure è certamente vero che noi ogni giorno dobbiamo, abbiamo molte occasioni nell'esercitarci nella pazienza, nella carità, nell'umiltà o nel silenzio, nella mortificazione e anche nel sacrificio. Basterebbe per questo andare alla scuola dei tre pastori di Fatima, Giacinta, Francesca e Lucia. Quanto questi tre piccoli santi ci danno lezioni di generosità nella ricerca delle occasioni di poter patire la fame, di poter patire la sete, il caldo, cioè tutti i sacrifici che generosamente hanno voluto offrire alla Madonna per riparare le offese fatte al cuore immacolato di Maria, che riceve da tanti peccatori. Pensiamo a San Gabriele da Dolorata, questo giovane frate passionista, il quale fra i suoi santi propositi aveva anche questo: nessun giorno mi passerà senza fiori di virtù da coronare in capo virginale della mia madre Maria Santissima. E pensiamo a Santa Bernadette Soubirous, la veggente di Lourdes, quando la tosse la squassava il petto, a chi voleva darle da bere un po' d'acqua di Lourdes, la santa diceva: questa fonte non è per me, la Madonna vuole che io soffra. E a ragione quindi si è potuto scrivere una verità più che è sicura come questa: l'amore alla Madonna va pesato sulla bilancia del sacrificio. Non si può dubitare della purezza d'amore di chi sa sacrificarsi per lei. Infatti, nei santi il sacrificio fa sempre la parte più grande. Sentivano il bisogno di nutrire il loro amore alla Madonna con il sacrificio, poiché di fatto non c'è maniera più sicura di questa. E di ognuno di loro, infatti, si può davvero dire quel che fu detto dell'umile grande Santa Caterina Laborè: visse col desiderio continuo di soffrire per suo amore. Quindi vediamo come quest'amore, sacrificio, quest'amore, sofferenza è qualcosa di fondamentale nel nostro cammino spirituale. E vediamo questa terza parte dell'unione della Beata Vergine Maria, che è l'imitazione della Madonna. Quindi l'esercizio della mente, l'esercizio della memoria, l'effusione affettuose del cuore, le offerte di sacrifici non possono bastare all'amore di una vita di unione con la Madonna. Senza le opere di amore, che sono il segno più concreto di quell'amore genuino, di quell'amore fecondo, che assimilano, fanno assomigliare alla Madonna, che meritano perciò quel riconoscimento, quel premio del Signore, secondo quelle parole divine: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E ancora, secondo quelle altre parole divine con cui Gesù ci indica con chiarezza chi è colui che lo ama veramente: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quindi quel pensiero rivolto alla Madonna, il suo ricordo, le sue invocazioni, Quelle effusioni del cuore, quegli affetti, quei sacrifici sono segno reale di amore soltanto nella misura dell'assimilazione a lei del compimento della volontà di Dio, soltanto nella misura del compimento fedele dei propri doveri giornalieri di Stato, imitando appunto lei l'Immacolata, quindi unendo la propria volontà alla sua volontà, sia nelle cose facili che nelle cose difficili, sia nelle gioie, sia nei sacrifici, sia nelle consolazioni che nelle prove, anche le più dure. Già Sant'Agostino, a suo tempo, insegnava che la vera devozione consiste nell'imitare le virtù di coloro che amiamo. San Pio X Papa conclude di conseguenza che se qualcuno vuole che la sua devozione verso la Vergine sia piena, sia perfetta sotto ogni aspetto, è necessario tendere con ogni sforzo all'imitazione dei suoi esempi. Perché Dio ha disposto che chi vuole conseguire la beatitudine eterna deve ritrarre in se stesso attraverso l'imitazione la pienezza della santità di Cristo. Ma perché non restiamo sopraffatti da un modello tanto alto, la provvidenza di Dio ha voluto assegnare un altro esemplare, che pur avvicinandosi a Cristo, quanto è concesso all'umana natura, meglio si adatta alla pochezza nostra. E questo esemplare è la beata sempre Vergine Maria. Anche Papa Pio XII, parlando ai gruppi delle famiglie, raccomandava l'imitazione di colei che ci piace onorare, la Divina Madre è soprattutto un perfettissimo modello di virtù domestiche. Papa Pio X, San Pio X, afferma che la semplice devozione alla Madonna di ogni cristiano esige l'imitazione delle sue virtù. Quanto più non esigerà l'imitazione delle virtù della Madonna in colui che voglia vivere una vita di unione con la Madonna. Anche Papa Paolo VI, dopo il Concilio Vaticano, nell'esortazione apostolica sul culto a Maria, il Marialis Cultus, presenta un elenco di quelle sublime virtù della Madonna, raccomandandone quindi l'imitazione con ogni premura. Di queste virtù della Madre si orneranno i figli, che con tenace proposito guardano i suoi esempi per riprodurli nella propria vita. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II esorta e spinge ogni fedele a imitare colei che rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti, evitando con cura la devozione mariana ridotta a uno sterile e passeggero sentimentalismo o una certa qual vana credulità. Imitare le sue virtù vuol dire specchiarsi nelle virtù di lei. San Luigi Gino de Montfort, il grande maestro della vera devozione a Maria Santissima, insegna con chiarezza luminosa che la vera devozione a Maria conduce l'anima ad evitare il peccato, primo punto, e a imitare le virtù della Vergine, secondo punto. E scrive un elenco di 10 virtù primarie da imitare, che elenchiamo adesso: l'umiltà profonda, la fede viva, l'obbedienza cieca, l'orazione continua, la mortificazione universale, la purezza divina, la carità ardente, la pazienza eroica, la dolcezza angelica e la sapienza divina. A noi perciò è necessario non solo guardare, ma anche imitare e praticare senza riserve quelle virtù di lei, fino a poterci davvero specchiare nelle virtù di lei e far sì che la nostra vita di unione a Maria ci trasformi via via in una genuina e santa immagine di lei. Quindi l'imitazione amorosa delle virtù della Madonna è la matrice feconda della vera, preziosa consistenza della vita di unione a Maria. Per cui si può e si deve senz'altro affermare che tanto più consistente è una vita di unione a Maria, quanto più consistente è l'imitazione amorosa delle virtù di lei. Bene, è stato scritto che se vogliamo verificare la vitalità della nostra devozione alla Madonna, cioè la vita di unione a Maria, basta che esaminiamo la consistenza della nostra imitazione di Maria Santissima. Se troviamo in noi lo sforzo sincero, lo sforzo costante di imitare le virtù della Madonna, la nostra devozione mariana, la nostra vita di unione a Maria, è vera sotto ogni aspetto, come ci assicura San Pio X. Quindi soltanto dall'imitazione amorosa delle virtù della Madonna, che assicura la fecondità della vita di unione a Maria, cioè quella genuina fecondità consistente nella fioritura di virtù e di grazie, come garantiva il Papa Pio XII, che scriveva che non dimenticate che la devozione alla Madonna, perché si possa dire vera, solida, apportatrice di frutti preziosi di grazie copiose, deve essere vivificata dall'imitazione della vita stessa di colei che ci piace onorare. La prima domanda che dovremmo fare per poter imitare l'Immacolata è porci una domanda nelle nostre azioni. Come farebbe la Madonna? Un grande servo di Dio, l'abate Jean-Baptiste Chotard, nel tenersi sempre unito alla Madonna, si era impegnato a stare vicino a lei, restando di continuo, come diceva lui stesso, sotto lo sguardo di Maria. Quindi cercava con la massima frequenza l'incrocio dei suoi occhi con gli occhi della Madonna e adoperava il metodo semplicissimo di chiedersi ogni volta, prima di decidere una cosa da fare, come faremmo la Madonna al posto mio? E questo era il metodo semplice che anche il beato Guglielmo Chaminade insegnava e praticava, chiedendosi molto spesso come faceva o come farebbe Maria Santissima, abituandosi nel praticare le virtù a vederle nel modello che devi imitare. Quindi ecco un modo pratico, semplice, per tutti, per esercitarci, per allenarci nella vita di unione a Maria Santissima, per sforzarci di imitare in ogni cosa il modo di agire di lei, e questo per acquistare tutte le sue virtù. La domanda si potrebbe modificare adattandola anche in questo modo. Come penserebbe la Madonna? Come parlerebbe la Madonna? Come risponderebbe? Come reagirebbe? Come soffrirebbe? Come gioirebbe la Madonna al posto mio? È proprio della Madonna, infatti, che parla il Siracide quando dice: in me si trova ogni speranza di vita e ogni virtù. E questo modo pratico di imitazione delle virtù della Madonna viene messa in pratica, ad esempio, dalla santa prediletta della Madonna, Santa Caterina Labourée, l'apostola della Medaglia Miracolosa, che scrisse questo proposito: «Prenderò Maria Santissima come modello al principio delle mie azioni e penserò come ella avrebbe fatto il dovere che sto per compiere». Quindi ecco che proprio si chiedeva continuamente che cosa voleva, come avrebbe fatto la Madonna, e questo sarà il mio modello di agire. Ugualmente, unito alla Madonna, visse quel grande apostolo del cuore immacolato di Maria che è stato Sant'Antonio Maria Claret, il quale volle vivere in tutto e per tutto dipendente dalla Madonna, in particolare quando fu eletto vescovo dell'isola di Cuba, e scrisse per sé questo proposito di vita che investiva tutto il suo pensare, tutto il suo predicare, tutto il suo operare. La mia forma di governo sarà quella che la Madonna mi ispirerà, perché Maria Santissima è mia madre, mia maestra e mia direttrice. Recitare un'Ave Maria. Parecchi santi, per ottenere la grazia di poter fare davvero ogni cosa come la farebbe la Madonna, si impegnavano anche nella recita piuttosto frequente di un'Ave Maria, che erano soliti fare così: prima del lavoro, ad esempio, ad uno studio, prima di un viaggio, prima di un esame, prima di confessarsi, prima di predicare, prima della fatica, prima del riposo. Possiamo vedere ad esempio San Gabriele da Dolorato, il quale nell'entrare o nell'uscire dalla cella recitava ogni volta in ginocchio un'Ave Maria e gli chiedeva la benedizione alla Madonna, le affidava quel che stava per fare. Un San Pier Giuliani Eymard invece era pronto a recitare un'Ave Maria in ogni tentazione che lo disturbava o agitava nell'unione con la Madonna. San Massimiliano Maria Kolbe raccomandava con vigore ai suoi frati la vita di unione con la Madonna dicendo: rivolgetevi spesso a lei nella preghiera, soprattutto con brevi giaculatorie, solo con la parola Maria o altre giaculatorie, e offrite a lei le vostre piccole croci, offrite a lei le vostre sofferenze, le umiliazioni, le difficoltà, i dispiaceri, e ancora essere strumento nelle mani dell'Immacolata allo stesso modo di quello scalpello che nelle mani di uno scultore, del pennello al servizio di un pittore. Questo imitare le virtù della Madonna deve arrivare fino all'identificazione, scrive il padre, perché l'imitazione perfetta delle virtù della Madonna spinge all'assimilazione e porta a quella che è l'identificazione con la Madonna. L'amore vero comporta, esige l'imitazione della persona amata. L'imitazione spinge ad assimilarsi con la persona amata. L'assimilazione porta a identificarsi, l'identificazione con la persona amata. Ed è questa quella dinamica dell'ascetica che si completa con la mistica, per il raggiungimento della perfezione cristiana che ha la sua sintesi completa, che ha il suo vertice supremo, nella persona della Divina Madre, di colei, cioè, che ha la faccia che più a Cristo si assomiglia, come dice il Dante Alighieri, e che partecipa a tutti i figli santi la sua sublime somiglianza con Gesù Cristo. Quindi ogni santo, con le sue virtù eroiche, è un'irradiazione della sublime perfezione delle virtù di Maria Santissima. La fede ardente di San Pietro, di San Paolo, ad esempio, la contemplazione dei padri del deserto, la sapienza divina di Sant'Agostino, di San Tommaso, la povertà evangelica di San Francesco, la virginità angelica di Santa Chiara, di Santa Caterina da Siena, la dottrina serafica di San Bonaventura da Bagnoregio, la penitenza di un San Pietro d'Alcantara, la preghiera consumante di Santa Teresa d'Avila, l'amore crocifisso di Santa Veronica Giuliani, di Santa Gemma Galgani, di San Pietro Pietrelcina, l'ardore missionario di San Francesco Saverio, l'umiltà profonda di Santa Bernadette, la semplicità di Santa Teresa di Gesù Bambino, dei beati pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta. Tutti questi esemplari di santità sono altro che irradiazioni luminose di quella perfezione divina, di santità celestiale che è Maria Santissima, l'unica Santissima. Quindi diventare copie, diventare immagine dell'Immacolata, avvicinarsi a lei, unirci, immergerci, perderci in lei, per aspirare a poter in qualche modo raggiungere la sommità della perfezione di lei, questo è quello che insegnava San Massimiliano, proclamando col suo serafico ardore: l'Immacolata, ecco il nostro ideale. E ancora diceva: l'Immacolata è l'apice della perfezione del creato, è la madre di Dio, la più divinizzata tra tutte le creature. Lo scopo della creazione, lo scopo dell'uomo è rendersi sempre più simile al creatore. La divinizzazione è sempre più perfetta. Bene, noi imitiamo le persone buone, imitiamo le persone virtuose, imitiamo le persone sante, ma nessuna di esse è senza imperfezioni. Solo lei, l'Immacolata, la senza macchia di peccato, fin dal primo istante della sua esistenza, non conosce nessuna caduta e nemmeno la più leggera. Quindi imitare lei, imitare l'Immacolata e avvicinarsi a lei e offrirsi in proprietà a lei e servire lei, ecco il vertice della perfezione dell'uomo. Questo quindi è il nostro cammino, un cammino che deve sempre andare avanti, senza più soste. In questo punto, con uno sguardo di sintesi sulla vita di unione a Maria, nella forma ordinaria, quella ascetica, possiamo dire che chiunque si è impegnato seriamente a praticare il costante e abituale raccoglimento nel vivere unito alla Madonna, avviene che la mente, avviene che la volontà, che i pensieri, che le azioni, i ricordi, i propositi si influenzano reciprocamente e concorrono in simbiosi a sostenersi e ad alimentarsi. In questo modo l'esercizio del pensiero, dei ricordi, diventa stimolo ad agire rettamente, fedelmente secondo la volontà della Madonna. L'impegno della volontà a uniformarsi a quella della Madonna stimola la mente, alimenta la memoria nel pensare sempre più frequente alla Madonna, per conoscerla, per amarla, sempre in un'ascesa continua di fervore nell'imitazione della sua virtù. In questo modo si può dire che la vita di unione a Maria, con l'ascesa ordinaria dell'esercizio della sua presenza materna, impegna il cristiano ad amare la Madonna, con lo sforzo costante del raccoglimento, per applicare la sua mente, per applicare la sua volontà, la sua memoria, la sua sensibilità nella pratica delle virtù cristiane. Quindi in conformità alla volontà di Dio, imitando via via la Madonna, e questo diventa il cammino di perfezione verso la santificazione. Il cristiano, perseverando fedelmente, potrà venire via via marianizzato, sempre più nella vita interiore della sua pietà personale, del suo apostolato, della sua attività, anche esterna, facendo sempre coincidere l'affetto verso Maria, come dice il padre Macca, con attenzione delicata a evitare qualsiasi cosa che dispiace alla Vergine, soprattutto con la ricerca generosa, adempimento fedele della volontà di santificazione di Gesù Cristo, col quale la Madre della Divina Grazia è in sintonia perfetta. Quindi, chiaramente, voglio amare l'Immacolata, voglio essere unito a lei, devo togliere tutto quello che le dispiace e devo camminare per raggiungere la volontà di Dio che vuole la mia santificazione. Quindi, un cammino ulteriore. Sapendo bene che la marianizzazione porta in sé la perfetta cristificazione, ci porterà ad avvertire sempre più nettamente che chi contempla Maria, ancora qua insegna il padre Macca, subisce il fascino delle sue virtù e si accorge che l'attrattiva di Maria forma nel suo devoto la fisionomia, i lineamenti di Gesù, ed è il frutto più valido dell'imitazione di colei che meglio di San Paolo può ripetere: Quanto avete visto in me, fatelo. Perché più di San Paolo può dire il Cristo sia formato in noi. Perché San Paolo desiderava questo nei suoi discepoli, ma ancora di più la Beata Vergine Maria lo desidera in noi. E al di là di ogni umana comprensione può affermare: non sono più io che vivo, ma è Gesù Cristo che vive in me. Quindi quello che tutto diceva San Paolo, molto di più lo può dire l'Immacolata, la piena di grazia. E a questo punto si comprende bene come, giunti al traguardo intermedio del cammino, si deve proseguire verso il traguardo finale della vita di unione di Maria, vissuta nella sua forma più straordinaria, cioè quella mistica, che conduce a quella trasfigurazione della mente, del cuore, della volontà, che si completa e che si corona con la transustanziazione della stessa mente, del cuore, della volontà dell'Immacolata, come dice San Massimiliano Kolbe. A quel punto si potrà realmente dire, con lo stesso San Massimiliano, che si diventa in certo senso un'altra Maria, vivente, parlante, operante in questo mondo. Prima di inoltrarmi in un altro capitolo che parla della vita di unione con Maria nella sua forma straordinaria e l'inizio della vita mistica, è bene che adesso facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi questa ricerca della vita di unione con Maria nella sua forma ordinaria, nella vita ascetica, abbiamo visto questi tre gradi: quella devozione nel pregarla, nell'onorarla. Abbiamo visto ancora quel secondo grado che nell'avere sentimenti più perfetti di stima, di amore, e nel terzo grado questo donarsi, questo consacrarsi a lei, questo volerla imitare. Quindi primo grado di venerare. Un secondo punto il poterla amare e un terzo punto la poterla imitare, in modo da impegnare la nostra mente nel venerare, il nostro cuore nell'amarla, la nostra volontà nell'imitarla, per vivere quell'unione piena e costante con la Madonna, per mettere in azione tutta la nostra anima, tutte le sue facoltà, per rinnegare il vecchio Adamo e far crescere Gesù Cristo, nostro Signore. Questa venerazione con la Beata Vergine Maria è qualcosa che i santi hanno cercato di mettere in pratica e la forma più bella che hanno potuto fare è questa invocazione, è questa preghiera che rivolgono a lei, una preghiera diretta sempre di più alla Madonna e anche tante altre forme poi di venerazioni come le immagini sacre, le medaglie, le processioni, le visite devote, i suoi santuari, i pellegrinaggi. E la visita delle sue edicole, i suoi altari. E allora ecco tanti modi santi di poterla venerare. Il secondo punto è stato l'amare la Beata Vergine Maria, un amore che diventa il cuore dell'unione, un amore di unione che mi fa fare atti di amore verso la Beata Vergine Maria e la preghiera del Santo Rosario che diventa il modo più bello per realizzare questo amore, questa unione. E poi tanti espressi, tanti atti d'amore che hanno fatto i santi. Abbiamo poi visto ancora questo amore e sacrifici, come abbiamo visto come l'amore ha bisogno di questo ingrediente che è il sacrificio per dimostrare veramente quell'amore puro. Siamo arrivati a questa imitazione della Beata Vergine Maria, quindi nel specchiarci nelle sue virtù, nel domandarci come avrebbe fatto l'Immacolata nelle sue azioni e poterlo così anche noi durante esercitarsi durante la giornata per dimostrare questo vero amore, non solo della mente e del cuore, ma anche nell'agire. Fino anche a poter, nel chiederci come fare la Madonna, anche oppure offrire un'Ave Maria prima delle azioni consuete che facciamo ogni giorno, e questo amore che deve portare alla identificazione. Un po' questo è stato un po' il cammino che oggi abbiamo voluto percorrere assieme e che vogliamo chiedere continuamente alla Beata Vergine Maria che ci aiuti a metterlo in pratica, in ogni momento, in ogni azione della nostra giornata, per realizzare quella vita di unione che mi porta a cristificarmi. Questo strumento docile che vuole venerare, amare, imitare l'Immacolata, perché lei è colei che più ha amato, venerato, imitato Gesù, nostro modello finale. Che Chiediamo allora la benedizione alla Beata Vergine Maria per la sua mediazione materna e preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e benedica, mostri a voi il suo volto, abbia di voi misericordia, volga a voi il suo sguardo e vi dia la pace. Per intenzione dell'Immacolata, Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici del sentiero Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.